Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isav, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea.
Do il buongiorno e il benvenuto ai microfoni di Radio Isav al dottor Franco Pallini. Dottore, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Dottore, per noi è un onore averla qui, soprattutto per quello che dicono i pazienti di lei. Allora, l'argomento di oggi è la ventilazione meccanica non invasiva, di cui tra l'altro stiamo organizzando sia con lei ma anche con il dottor Banfi un webinar sia per i nostri pazienti abruzzesi ma anche per tutti i pazienti che ogni sabato ci seguono qui su Mondo SLA. Allora, dottore, partiamo da un quadro. Io parto sempre raccontando l'esperienza personale e professionale di chi abbiamo ospite il sabato. Come è arrivato a occuparsi di ventilazione e poi nello specifico di SLA?
Allora, tutto nasce negli anni 90, quando in realtà noi non avevamo nulla. I primi pazienti che noi gestivamo, io sto parlando ovviamente dell'ospedale di Atri, l'ospedale in periferia, e quegli anni lì, ahimè, il primo trattamento dei pazienti con problematiche respiratorie di quel tipo subivano delle tracheostomie, no? Era un po' quello che ancora oggi in molti paesi, ad esempio il Giappone, la cultura giapponese è ancora quella di tracheostomizzare piuttosto che in altri paesi occidentali come l'Italia. Dagli anni 90 in poi è andato su poi il discorso della non invasiva. E il percorso di formazione l'ho fatto con il dottor Banfi. Il dottor Banfi è uno pneumologo che attualmente è direttore scientifico della Dognocchi Italia e lui lavora comunque a Milano. Ha fatto parte ovviamente è stato presso il Centro Clinico Nemo, ha fatto esperienze in Francia, e quindi poi la formazione l'ho fatto presso i centri dove lui lavorava. E da lì poi abbiamo fatto un rapporto di collaborazione a distanza. Il problema grosso che avevamo in Abruzzo è che nessuno poi si occupava della diagnostica respiratoria e poi della presa in carico di questi pazienti. E quindi poi lì in realtà insieme ad altri centri del nord Italia, quindi parlo delle fondazioni Maugeri anche, abbiamo in pratica avviato un processo di formazione sia per quanto riguarda il discorso medico, il discorso infermieristico e fisioterapico, al fine di migliorare e ottimizzare quindi la presa in carico di questi pazienti. Ahimè, quel centro poi dal 2016 in poi è stato smantellato per diverse ragioni, non sto più a spiegare, poi con l'effetto pandemia comunque ci siamo un po' tutti persi. Quindi questo è anche, devo dire anche grazie a voi, un modo per riprendere il tutto. Io non conoscevo la vostra associazione, mi fa molto piacere, prima collaboravo con altre, però questa sinceramente non la conoscevo.
Dottore, entriamo nel merito della questione. Parliamo della ventilazione non invasiva. Quali sono i benefici, soprattutto quando si inizia a farla e quanto tempo poi possiamo ventilare con una cosiddetta, detta in maniera veramente grezza, con una maschera?
Allora, il problema è a monte, no? Quindi bisogna partire da dove parte. Cioè, qual è lo scatenante? Lo scatenante è sostanzialmente la debolezza dei muscoli respiratori, no? Quindi che in realtà noi definiamo come defici di pompa, vale a dire che quando un muscolo non compie più il suo lavoro, il soggetto diventa ipossico e ipercarico, quindi la carenza di ossigeno, ma anche un aumento della anidride carbonica, che ovviamente vanno supportati con device come appunto la ventilazione meccanica non invasiva. Però sono determinanti che possono insorgere o precocemente o tardivamente, quindi sta poi noi a capire quando iniziare o non iniziare, no? Quindi ovviamente i pazienti quando arrivano possono avere o un problema legato agli arti, quindi non un problema respiratorio, oppure si lamentano la sonnolenza, la fatica allo sforzo, mal di testa, piuttosto che ortopneici, ma l'ortopnea è già un segno caratteristico, cioè il paziente non riesce più a mantenere la posizione supina, quindi già là ti fa capire che l'evoluzione della malattia è già in uno stato molto più avanzato, okay? E così come non riescono magari anche a tossire, ovviamente c'è anche uno stato poi di depressione reattiva, ansia, inappetenza e via dicendo. Quindi perché la NIMBE? Perché la radiazione meccanica non invasiva? No, è per sostenere appunto il carico assente a favore dei muscoli che sono deboli, e quindi con lo scopo di migliorare e gli scambi gassosi e quindi intervenire sul famoso deficit di pompa. E qual è stato poi l'outcome di riferimento? Cioè, perché? Qual è il successo della ventilazione? Perché ovviamente ha agito favorevolmente e sulla sopravvivenza e sulla qualità di vita e ovviamente sui sintomi. Ok?
Sì.
Quindi l'unico problema che abbiamo quali sono? Che sono ovviamente la maggior parte tutti studi osservazionali e l'indicazione sulla non invasiva semmai è messa molto in discussione nei pazienti bulbari. Quindi cosa vuol dire? Noi sappiamo che abbiamo una componente no ispiratoria, una componente ispiratoria e una componente bulbare. Quindi a seconda delle componenti noi riusciamo ad intervenire o meno su quel problema. Quindi la componente bulbare qual è? È quella che il paziente non è in grado di deglutire, tossire e suonare, quindi parlare. In quel discorso lì applicare la non invasiva diventa problematico. Okay? Diversamente invece nelle problematiche legate a un deficit della muscolatura ispiratoria o ispiratoria sicuramente la ventilazione meccanica è di aiuto.
Quindi dottore, ricapitolando in sintesi, è prezioso quello che ha detto riguardo a una SLA bulbare, per esempio, ma sì. Praticamente la ventilazione non invasiva ci permette di prolungare o di arrivare presto all'intervento di tracheostomia.
No, non proprio così. Allora, gli outcome sulla non invasiva quali sono? Che se io, per esempio, noi facciamo dei test molto semplici, no? Ma dove non ho una diagnostica attiva, prendiamo un ospedale periferico e magari non riesce a gestire un paziente del genere, magari sono costretto a fare dei viaggi lunghi, ma magari lì hai qualcuno che è in grado di osservarlo. Per esempio, farlo contare, per esempio, con lo stesso respiro da 1 a 20, non ci riesco. Ok, già lì so che i miei volumi polmonari non sono favorevoli. Cioè, la non invasiva, noi abbiamo pazienti che sono in non invasiva anche da 7-8 anni. Se gestiti bene e valutati bene, ritardi il ricorso alla tracheostomia, okay? Purché la gestione venga fatta correttamente. È ovvio che l'evoluzione della malattia, tutto è dettato dall'evoluzione della malattia. Okay? Ci sono pazienti che evolvono in un modo, altri invece... No, che rimangono più o meno stabili e riusciamo a gestire tranquillamente per via non invasiva.
Ma infatti il concetto è proprio questo, sia sull'evoluzione della malattia, ma come diceva correttamente lei, la giusta e corretta gestione delle apparecchiature in rapporto al paziente.
Sì.
Ok, dottore, facciamo un break, poi rientriamo per iniziare a farle le domande dei nostri radioascoltatori.
Molto più di una semplice radio.
Qui si crea il divertimento su misura per te.
Sei su Radio ISAV.
Radio ISAV Mondo SLA, sabato 12 febbraio, l'onore di avere ospite il dottor Franco Pallini. Stiamo parlando di ventilazione meccanica non invasiva e ovviamente preannunciandolo ai nostri pazienti e alle nostre famiglie ci sono arrivate delle domande. Allora dottore, innanzitutto la salutano alla notizia che lei era ospite. Il signor Rocco Natalino di Bussi che dice: una persona speciale, preparatissima, ha salvato la vita a mio padre. Questa è la figlia che scrive, quindi posso dire di salutarlo in diretta. Un altro paziente invece che ci scrive è Emidio di Remigio di Roseto, che ci scrive: grande uomo, persona speciale, preparata, disponibile all'ascolto e all'aiuto, ancora di salvezza nel momento critico di mio marito. Queste sono le testimonianze dei pazienti abruzzesi che lei ha avuto durante tutto il suo percorso professionale, dottore.
Ma guardi, io non posso che ringraziarli, cioè io conservo una foto che tra l'altro poi anche presentato in un corso di Rocco, ed è un esempio magari per tutti noi, cioè questa persona qui in pratica in traqueo è andata al matrimonio della figlia. Cioè, questa la dice lunga il rapporto che c'è tra un padre e figli, ok, e viceversa, cioè l'amore che esiste da entrambe le parti. Quindi quando noi abbiamo questo aspetto così positivo, riusciamo a gestire tutti. È una famiglia speciale, così come l'altra famiglia. Vi ringrazio molto per questo.
Dottore, evidentemente se le sarà guadagnato con la sua sensibilità e la sua umanità, sicuramente. Allora, passiamo alle domande. Lo stesso Emidio ci chiede: c'è una maschera facciale che arriva sotto al mento, che prende in maniera più ampia la faccia, perché con quella attuale, la Simplus FP, gli schiaccia le labbra provocandogli ferite interne tipo afte?
Le interfacce, i nostri pazienti dovrebbero... Cioè, il problema è dettato da noi operatori, no? Cioè, in rapporto alla gravità della malattia, quindi alla determinante, no? Noi scegliamo il tipo di interfaccia. Cioè, iniziamo con i nasali laddove sappiamo che la muscolatura facciale è in grado di sostenere una ventilazione nasale. Okay? Si interviene invece nelle fasi avanzate, oppure nei pazienti che epidemici o d'altro, laddove non riesce a mantenere la mimica facciale, intervengono con le cosiddette oro facciali, ma ci sono le cosiddette anche total face, cioè delle maschere che coprono l'intero viso. Quindi l'ideale è su questa tipologia di pazienti che magari sono non H12 in ventilazione, cioè che ne so, fanno solo la notte, magari anche H24, alternare, cioè mettere la total face magari di notte, gestita meglio, in modo tale che i decubiti in realtà non vanno più sul fondo del naso, ma se si generano poi sul viso. Però il fatto di alternare le maschere evitano questo tipo di problematica.
Bene.
Però tutto è dettato dal centro che gestisce il paziente. Cioè, quando noi forniamo i ventilatori, alle ditte la prima cosa che diciamo è di fornire più tipologie di maschere.
Che cosa è una cosa che spesso non succede.
Lo so, però questo dipende dall'esperienza del centro a cui viene prescritto, no?
Certo.
Il ventilatore e le interfacce. Ahimè, manca questo collegamento.
Dottore, seconda domanda dalla signora Silvana. Ci chiede: la macchina per la tosse può avere la stessa impostazione, può essere usata con la stessa frequenza prima e dopo la tracheostomia?
Allora, prima e dopo la tracheostomia. Allora, l'assente tosse, il concetto dell'assente tosse qual è? Quello di andare a generare, no, dei flussi respiratori massimali, perché io possa avere una tosse inefficace, che lo vado a misurare, no, attraverso uno spirometrio che noi chiamiamo PEST. Però in questo caso il concetto è diverso, lo stimiamo come concetto come PCS, cioè picco di flusso sotto tosse, no? Quindi se noi vediamo un PCE al di sotto di 160 litri al minuto, sappiamo che ci troviamo di fronte a una tosse inefficace, e lì iniziamo con questo device. Questo device quindi ha lo scopo di andare a rimuovere che cosa? Tutto ciò che è prossimale, ok? Cioè ha lo scopo di aumentare il volume pretussivo, quindi o lo introduco, è come se io facessi l'ambo, non so se lei ha presente un ambo, no? Quando io metto un ambo che faccio? Gonfio e poi il mio sistema torna al punto di ritorno, okay?
Sì.
Quindi riempio il mio polmone e poi lo sgonfio passivamente. Con la macchina tosse il concetto qual è? Che è una sorta di aspirapolvere, insuffio un volume di aria, quindi la fase ispiratoria, e poi la fase ispiratoria crea una depressione negativa. La depressione negativa potrebbe incidere negativamente, ad esempio, sui pazienti bulbari. Quindi nei bulbari l'assistente tosse è una miccia, cioè è un'arma, può essere un'arma letale. Noi generalmente nei pazienti pulmonari agiamo con le manovre di compressione manuale, no? Quindi torace e addome eseguiti manualmente, perché lì mettere un assistente tosse potrebbe far collabire le altre vie, quindi il paziente prego scritti la medici, mi stai soffocando, ok?
Sì.
È ovvio che l'impostazione per via non invasiva e per tracheo è legata tutta all'esperienza dell'operatore, cioè vale a dire, io per generare dei volumi retussivi devo avere almeno 40 cm di acqua di pressione, ok? Cioè in pressione positiva inspiratoria, quindi che fa la macchina? Insuffla un volume di aria predeterminato, che okay, 40 cm corrispondono più o meno a un volume X, quindi riempio il mio polmone, in fase ispiratoria applico una pressione negativa che, secondo i dati della letteratura, deve essere ovviamente superiore a 40 cm di acqua, che più negativizzo e più riesco a trasferire verso l'esterno. A volte no, mi chiamano i pazienti per dire ma guardi, io ci ho impostato 40-40, non trovo nessun beneficio.
È stato chiarissimo su questo. Quindi mi ricollego con un'altra domanda di un altro radioascoltatore. Un paziente tracheostomizzato può evitare l'utilizzo della macchina per la tosse?
No.
Quindi allora, deve assolutamente farla.
Allora, l'assistente tosse è stato creato proprio per togliere tutto ciò che è in prossimità della trachea. Ok? Cioè, l'assistente tosse non lavora sulla via periferica, ma lavora sulle vie prossimare. Allora, i nostri pazienti con la tracheo, dov'è il problema? Il problema non è tanto la tracheo, ma in retrofaringe. Loro retroscolano, ma avendo una cannula in sede con un palloncino, tutto ciò che è a monte ristagna lì. Che succede? Che a volte il palloncino perde, retroscola, e questi sentono intasati, ok? Rimangono lì ingorgati. La sintetosa ha lo scopo appunto di andare a rimuovere tutto ciò che potrebbe retroscolare o tutto ciò che non possono tirare su. Cioè io non ho una tosse valida, non sono in grado di tossire. Un conto è fare una trachea a un paziente che ha una broncopneumopatia cronico-ossessiva, ok? Ma riesce a tossire e in quel caso non vado a mettere la sintetosa. Un conto è invece avere una problematica muscolare, cioè il mio muscolo non è in grado di generare pressione, quindi ho bisogno di un qualcosa, in questo caso la spendetosse, che va a rimuovere tutto ciò che è a valle, ok?
Ok.
Va fatta. Allora. Va fatta sistematicamente, soprattutto quando uno ha una riacutizzazione va ripetuta più volte. L'unico effetto negativo che possiamo avere qual è? È vedere delle striature di sangue, ok? Quello è legato all'esercizio della pressione. In quel caso lì magari uno lo sospende e poi lo riprende magari dopo 3-4 ore. Okay?
Okay.
Però va fatta non solo in posizione supina, e questo il laboratorio diceva sempre, ruotate il paziente fianco destro, fianco sinistro, seduto, supino, in tutte le posizioni, perché ahimè le secrezioni declivano ovunque. Ok
dottore. Complimenti, è stato chiarissimo. Noi ci fermiamo nuovamente per poi rientrare e parlare di macchinari, ma anche dell'iter da seguire per i pazienti che iniziano a fare la ventilazione.
Radio ISAV.
Sempre in diretta con il dottor Franco Pallini, che ringraziamo di nuovo. A parte la sua bravura e la sua professionalità, è anche bravissimo a spiegare tutto ciò che i nostri pazienti ascoltatori hanno chiesto. Altre domande, dottore, tipo in quale fase della malattia sarebbe opportuno fare dei controlli per valutare la situazione respiratoria e quando il quadro clinico peggiora dal punto di vista respiratorio ed è opportuno iniziare una ventilazione non invasiva, qual è l'iter che il paziente deve seguire?
Perfetto, allora generalmente il paziente il primo che lo vede è il neurologo, ok? Quindi è il neurologo e poi in equipe lavora con l'otorinolaringologo e ovviamente poi comincia la fase della valutazione della parte respiratoria. La spirometria di per sé, con una metodica molto semplice, ci dà un quadro chiaro no, di quello che è la funzione polmonare. E una capacità vitale al di sopra dell'80% non ci lascia preoccupati. Quindi in quel caso lì noi andiamo a fare poi una valutazione magari in rapporto a quello anche che ci si volta a 6 mesi piuttosto che un anno o viceversa, no? Quindi se il paziente poi ritorna a distanza di 6 mesi e comincia a dirci ma guardi io comunque ho più difficoltà rispetto a prima, cammino meno, ho difficoltà respiratoria, e andiamo ovviamente a rimisurare, no, la capacità vitale. E se la capacità vitale è al di sotto dell'80%, qual è la manovra? Lo andiamo a vedere non più in posizione seduta solamente, ma anche in posizione supina. Perché? Perché la caduta del 25% dalla posizione orto, quindi la posizione seduta, inclino, ci predice tutto ciò che può essere un problema notturno. Quindi se noi abbiamo una caduta dal 70% al 50%, sappiamo che quel paziente lì di notte ha dei problemi grossi, okay? Quindi ha un problema legato a una più mancata performance da parte del muscolo diaframmatico. Sono quei segni che poi ci predicono ad esempio l'introduzione di altre metodiche come la, a parte la saturimetria, che ci può dire più o meno l'andamento, no, dello stato di ossigenazione di possibile, ma in realtà in questi casi qui noi preferiamo valutare attraverso la polisonografia, perché la polisonografia poi mettiamo dentro, no, dei canali in più che sono il flusso, il movimento del torace e dell'addome, ci dicono in realtà cosa succede durante le fasi del notte. E da lì possiamo anticipare la limitazione meccanica non invasiva, perché dicevo prima all'inizio, no? E gli outcome migliori sono proprio legati alla sopravvivenza, cioè prima iniziamo e più questi pazienti li portiamo avanti, ok? Attraverso la modalità non invasiva. Diversamente, se ci arrivano tardi, ahimè, poi diventa sempre più problematico adattarli, quindi adattarli in una modalità non invasiva piuttosto che indirizzarli poi verso la tracheostomia.
Questo è importante, dottore, dirlo. Sa perché? Perché tanti pazienti all'inizio vedono lo strumento della ventilazione, questa famosa maschera non invasiva, sono restii anche di notte a metterla, perché non, psicologicamente parlo, quindi è importante dire che prima si inizia e meglio è.
Sì, prima si inizia e meglio è, perché come sia, adattarli prima hai successo dopo, ok? È ovvio che noi per esempio abbiamo avuto persone che abbiamo portato in ambulatorio anche dopo un mese, due mesi, cioè venivano tutte le mattine lì, mezz'ora, un'ora, tornavano a casa, non accettavano la ambulazione, ok. Però piano piano, quando hanno capito che noi respiriamo, no, l'aria viene sotto a pressione negativa, ma insufflare un flusso d'aria rispetto a un respiro fisiologico è sicuramente, no, devastante. Per loro che già hanno una meccanica compromessa, no? Già alterata, spingere dell'aria dentro non è poi così semplice. Quindi l'accettazione, magari anche facendogliela capire, iniziando con piccole, con basse pressioni, a volte poi è sufficiente per far capire il vantaggio che puoi avere dopo, capito? Allora, se hai iniziato di giorno, riportati il ventilatore, mettilo per un'ora, mezz'ora, quando vuoi, però intanto inizia, okay? Abbiamo sempre fatto così, mai dato tutto, no, di farlo 6 ore, 8 ore, 10 ore, no, si inizia così, laddove già c'era un deficit, ok? Quindi la spirometria, ma ci sono anche altre metodiche come la, ahimè, quello che manca oggi qui da noi è che queste misure pochi centri lo fanno, okay? Cioè io quando noi valutiamo questi pazienti non valutiamo solo questo aspetto, mi ha valutato l'aspetto della tosse, perché la tosse ci predice o meno l'introduzione precoce della macchina della tosse, okay? Perché metterla negli stadi avanzati della malattia diventa un problema. Quindi se io già ho una tosse inefficace, la vado a misurare e verifico che questo è già nell'ordine di 240 litri al minuto, via, lo adatto, perché so che questo qui comunque sta andando avanti con la malattia, con la progressione. Quindi prima intervengo, prima l'accetta, il vantaggio successivo. Sono cose, concetti di far capire e al paziente e alla famiglia.
Assolutamente. Poi la tua principale diventa la famiglia. Assolutamente sì, dottore. Ultimo break e poi torniamo per parlare di macchinari.
Radio ISAB, in macchina, al lavoro, a casa, di sera, su iOS e Android. Io sono ancora vivo.
Ultima parte col dottor Pallini per parlare dei respiratori e soprattutto anche delle segnalazioni che ci sono arrivate, ma domande dei nostri pazienti e radioascoltatori. La prima domanda, dottore, è questa: ci sono delle differenze tra una marca e l'altra di respiratori? Cioè, si va a scegliere un determinato tipo di apparecchio per quella determinata persona o i respiratori più o meno sono tutti uguali?
Allora, ritorniamo sempre, cioè i ventilatori, grosso modo ci sono degli studi che hanno comparato, no, efficienza tra 18 ventilatori. In realtà non c'è nessuna differenza significativa tra l'uno e l'altro, e questo la dice lunga, che l'uno vale l'altro. È ovvio, quello che cambiano possono essere le turbine. Bene, quindi la risposta che ha la macchina in millisecondi sulla richiesta da parte del muscolo respiratorio. In realtà tutto sta all'esperienza del team, cioè io posso anche lavorare con un ventilatore non di buone prestazioni, ma che comunque poi riesco a gestire facilmente. Okay. I ventilatori generalmente sono o a pressione positiva, quindi famosi P-level, oppure volumetrici, oppure sono i cosiddetti ventilatori ibridi, dove hanno sostanzialmente delle pressioni ispiratorie cosiddette intelligenti, no, che si adattano a un volume predeterminato. In realtà no, non ci sono problemi. Posso benissimo mettere uno piuttosto che un altro, purché il successo lo verifico in ambiente specialistico. Okay?
Perfetto, sì. Ultima domanda. Ed è una segnalazione di qualche radioascoltatore. Sono uscite delle circolari sul fatto che alcuni ventilatori potrebbero rilasciare sostanze tossiche. Come comportarsi, dottore?
Allora, è un problema che è nato a giugno del 2021.
Sì.
E riguarda la Philips Respironics. In realtà qual è? Il problema è la schiuma in poliuretano a base di poliestere, no? Che questa sostanza qui è stata messa all'interno del ventilatore per ridurre sia il suono che le vibrazioni. Cosa è successo? Questo non è un problema non noto a Philips, ok? Era un problema già noto, solo che venivano segnalati casi e Philips di volta in volta, sto parlando prima del giugno 2021, ok? Risolveva. Poi che cosa ha fatto Philips? Ha comunque segnalato il problema a un'equipe di esperti, e da lì poi a giugno è nato l'alert, dove in sostanza ritiravano i ventilatori che riguarda appunto ad esempio il Trilogy, la linea del Dreamstar, più o meno le linee delle CPAP e delle B-Level, le CPAP soprattutto nei pazienti apnoici, tant'è vero che poi Philips comunque ha collaborato e con le associazioni degli apnoici, e con l'associazione dei distrofici e con le varie società scientifiche. Il problema resta che, al di là di questo, no, con la pandemia, ahimè, la produzione è venuta meno dappertutto, quindi il richiamo di Philips è stato significativo, cioè sono state riparate oltre 750.000 macchine, ma cosa hanno fatto? Che al posto di questo materiale lo hanno sostituito con il silicone. Cosa viene fuori a novembre del 2021, quindi stiamo parlando recentemente, no? La FDA americana cosa fa? Fa una verifica presso uno stabilimento negli States, dove hanno trovato un device che non è stato commercializzato in America, ma è stato mandato al di fuori. Che cosa hanno visto? Sono andati a vedere se in realtà il silicone dava delle garanzie in merito a questa problematica. No, e veniva fuori che comunque anche il silicone poteva liberare delle sostanze chimiche che hanno chiamato composti organici volatili. Tuttavia, poi che cosa fa la stessa FDA? Non arriva a una conclusione, ma dice anche questo: non raccomanda ai pazienti di interrompere l'uso dei device. semplicemente perché il rapporto rischio-beneficio era più a favore, no? Cioè conviene più continuare la terapia piuttosto che interromperla. Questo perché? Perché Philips non era in grado di sostituire i ventilatori, ma è un problema soprattutto che riguarda il Nord America e il Canada, perché il sistema assistenziale lì è di tipo assicurativo, quindi io mi faccio un'assicurazione, mi pago il ventilatore, ma se poi dichiaro alle varie società cosa può accadere durante l'utilizzo, è ovvio che la segnalazione viene rimandata alla casa madre. Quindi le segnalazioni quali erano in quel caso? Erano irritazioni della pelle, agli occhi, alle vie aeree, no? La cefalea, l'asma. Sono stati anche segnalati casi, ma in realtà anche qui i sistemi di sorveglianza poi non si sono espressi su eventuali forme tumorali a carico del rene e del feto. Quindi ora riportiamo come al discorso del vaccino oggi, no? Se io faccio il vaccino o non faccio il vaccino, io faccio il vaccino, qual è? Che sicuramente evito di andare a finire in terapia intensiva, quindi statisticamente il numero di soggetti, noi l'abbiamo visto qui nel mio ospedale, su 10 soggetti, 8 non vaccinati andano a finire tutti in rianimazione, i non vaccinati rimanevano in reparto e dopo comunque 10-12 giorni tornavano a casa, ok? Qui il discorso è lo stesso. Quindi non fare la terapia, ahimè, il problema qual è? Che io non posso sostituire il ventilatore se non ho una discorta, non ce l'ho, ok? Quindi mi conviene comunque mantenerlo, dal momento in cui si pone, non il problema, cioè la società è in grado che gestisce il ventilatore di fornirne un altro, ben venga, quindi poi sta al clinico sostituirle e rimuovere quel problema lì. Però dire che quel ventilatore possa innescare è sempre un punto di domanda.
Certo. Okay?
Così come ad esempio è venuto fuori il problema di Philips, ma come lo possiamo risolvere? Siccome non ci sono i ventilatori, la produzione dei ventilatori è insufficiente perché i pezzi, le varie ditte non sono in grado di fornirle. Il problema non è solo Philips, il problema è stato anche a carico di, per non fare altri nomi, no, ResMed ed altri, perché benissimo potevamo togliere Philips e mettere ResMed, ma non c'è stato anche lì, perché sono andati tutti in pizza, perché la richiesta 4 milioni di macchine ritirate vuol dire avere 4 milioni di ventilatori subito pronti, non c'erano, ok? Quindi che cosa hanno detto? Ma proviamo con i filtri. Con i filtri che è successo? Che anche qui la FDA americana, perché ritorniamo sempre al concetto che lì io pago, ok? Cosa ha detto? Dice, guardate che non ci sono prove che il filtro possa ridurre i rischi di inalare queste particelle, ok? Quindi non solo, ma mettere un filtro a una determinata macchina che lavora in un modo piuttosto che un'altra potrebbe essere anche rischioso. Quindi l'ideale è mantenere il ventilatore fino a quando poi qualcuno, dal momento in cui ce l'ha disponibile, possa introdurre un nuovo ventilatore
che elimini questi problemi. Dottore, grazie del suo intervento qui su Radio ISAV, è stato gentilissimo e soprattutto chiarissimo. Io le auguro un buon sabato e soprattutto una buona domenica, ma ci sentiamo per tutte le necessità dei pazienti.
Io ringrazio voi per l'invito e soprattutto ringrazio i familiari dei pazienti, che sono una risorsa enorme. Cioè, tutto quello che viene fatto oggi lo dobbiamo a loro. Grazie a tutti.
Assolutamente sì. Grazie, dottore.
Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio ISAV, Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.